Credo che sarete d'accordo con me che non passa un giorno che non sentiamo nella radio, nel notiziario, sui giornali, parlare appunto di quello che ci sta colpendo attualmente, di questo Covid chiamato 19. E io mi sono chiesto, questa pandemia può avere un senso? Che cosa ci insegna? Cosa possiamo imparare? Ha un messaggio per noi credenti e per l'umanità intera? Durante la prima ondata dell'epidemia di questo coronavirus, una notizia del giorno era questa. Per la prima volta dopo la Seconda Guerra Mondiale, siamo e ci troviamo di fronte a un fenomeno che ha raggiunto un'intera popolazione mondiale a tale livello come lo fu nella Seconda Guerra Mondiale. E certamente la globalizzazione ha permesso che questo virus colpisca quasi tutto il mondo. Addirittura sono colpiti i paesi rispetto ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, cioè vale a dire più paesi oggi, adesso, che nella Seconda Guerra Mondiale. E questo perché ci troviamo in un'era della globalizzazione che in poche ore tu raggiungi l'altra parte del mondo. Per quanto riguarda la crisi economica che ha creato anche questa epidemia, si dice che l'ultima volta che ci fu una crisi a questo livello, appunto, fu nella Seconda Guerra Mondiale. A questo punto dobbiamo chiederci se quello che sta succedendo, primo, è una benedizione di Dio, secondo, è forse una punizione di Dio, terzo, è forse un'opera del diavolo, quarto, è forse un'opera di uomini malvagi che Dio ha permesso che tutto ciò accadesse? Cioè, ci sono tante domande che certamente noi ricerchiamo anche una risposta. Se fosse, per esempio, un'opera del diavolo permessa da Dio, perché Dio l'avrebbe permesso? È mandata come prova simile all'esperienza che ha fatto anche Giobbe, anche lì fu permesso da Dio che Giobbe fosse colpito. Può essere che altrettanto Dio stesse facendo la stessa cosa per insegnarci qualcosa? Se invece fosse un'opera cattiva dell'uomo, di un governo affamato del potere, per mettere tutto il mondo in panico e in ginocchio, per trarne profitto. Anche questa domanda sorge, no? Ora, immaginate quanti vaccini ora dovrebbero o magari è in cammino di produrre, milioni e milioni. E noi sappiamo che uno dei più grandi business del mondo è la medicina. E se fosse una punizione di Dio, potremmo dire che ci sono degli esempi sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento dove Dio manda una punizione, magari a livello anche sia nazionale che mondiale. Sì, noi abbiamo anche degli esempi dove Dio manda delle carestie, manda delle malattie, manda dei terremoti. La parola di Dio conferma, Dio manda anche punizioni. Dio infligge dei giudizi contro ogni azione malvagia che noi esseri umani siamo in grado di fare. Ricordiamoci di Sodoma e Gomorra. Erano arrivati a un certo livello che Dio disse adesso basta. E E io mi chiedo, ma abbiamo noi raggiunto quella vetta dove Dio dice adesso basta, adesso dobbiamo intervenire? È tragico che la maggior parte degli uomini, anche se Dio manda certe avvertenze, certi giudizi, non si ravvedono, nonostante che magari il messaggio sia così chiaro. Leggiamo in Apocalisse capitolo 9, versetto 20, quando qui ci furono le aperture dei sigilli, e già una serie di giudizi. E nel capitolo 9, versetto 20, è chiaro che questo è un aspetto verso il futuro, c'è scritto: il resto degli uomini che non furono uccisi da questi flagelli, da questi sigilli, non si ravvidero dalle opere delle loro mani, non cessarono di adorare i demoni e gli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra e di legno, che non possono né vedere né udire e né camminare. E poi verso il capitolo 17 e 18 dice che le persone videro tanti di quei giudizi di Dio che dissero: è tremendo cadere nelle mani di Dio. E loro pregavano e dicevano: montagne, cadeteci addosso e nascondeteci dal Dio onnipotente. Però non si ravvidero delle loro opere. Questa pandemia, nella sua dimensione, può essere considerata come una punizione di Dio? Punto interrogativo. Andiamo a vedere, perché all'inizio a Wuhan, c'è stato qualcosa che magari, diciamo, facendo un po' di ricerche, il virus è stato veramente scoperto molto prima. E guardate un po' che cosa ci viene detto da un dottore, e questo era un dottore cinese credente, e che a lui non fu permesso di divulgare questa notizia. Guardate un po' sulle informazioni della Repubblica cosa c'è scritto.
Allora dice: il dottor Li venne fermato dalla polizia, minacciato, screditato prima di essere riabilitato e fatto tornare al suo lavoro in corsia a Wuhan. Il cordoglio dell'OMS, ma l'ospedale dov'è è ricoverato nega. È morto il medico che aveva dato per primo l'allarme sulla diffusione del coronavirus, ma non era stato ascoltato. Dopo alcune ore del primo annuncio dell'OMS e la smentita di alcuni media statali, la notizia ora è stata confermata dall'ospedale dove il dottore Li Wenliang è ricoverato da giorni. L'oculista, dopo aver dato l'allarme, è stato fermato dalla polizia, minacciato, screditato dalle autorità, arrestato insieme ai 7 colleghi che avevano messo in guardia amici e conoscenti prima che la magistratura e la società lo riabilitasse, facendone un eroe, simbolo del silenzio del governo davanti all'emergenza, stroncato proprio dal virus che aveva cercato di combattere. E potete anche a casa fare altre ricerche.
E qui vediamo chiaramente che se veramente ora avrebbero dato ascolto, di conseguenza l'epidemia poteva anche essere in un certo senso tenuta più stretta. Ora mi chiedo, è stato Dio in questo caso a dare questa saggezza, questa scoperta a questo dottore di poter avvisare e poi è stato fermato? E resto sempre con il punto interrogativo. Comunque è molto interessante se, per esempio, sappiamo al fatto che le frontiere avrebbero potuto essere a tempo chiuse, l'avrebbero potuto fare, no? Però non è stato fatto. Sia quello che sia, Dio in un certo senso ha permesso che magari ora ci troviamo nella situazione in cui ci troviamo. Perciò deve essere, cioè ci deve essere un senso. L'umanità e i cristiani possono imparare da ciò che è successo. Una cosa possiamo dire di certo per i credenti, in Romani 8:28. Ogni cosa coopera al bene di coloro che amano Dio, e questo non lo dobbiamo mai dimenticare. Sono certo che in ogni caso Dio vuole parlare al nostro cuore, sia ai credenti che ai non credenti. Per coloro che conoscono la parola di Dio, una catastrofe del genere non deve sorprenderci. Sapete perché? Perché ne seguiranno altre, e magari questo è solo l'inizio. Cosa ci vuole ora insegnare questa epidemia? Vorrei presentare alcuni punti. Primo, questa epidemia è un indicatore che normalmente dovrebbe in un certo senso mostrarci che il Signore è dietro le porte. E io mi domando, se il Signore è dietro le porte, noi come ci stiamo comportando, come viviamo, lo stiamo aspettando? Nei suoi discorsi sugli ultimi tempi sappiamo che Gesù nel capitolo 24 di Matteo ha parlato di guerre, ha parlato di terremoti, ha parlato di catastrofi, disastri naturali, carestie, ma interessante anche nel Vangelo di Luca, quello che non c'è scritto in Matteo, parla anche di epidemie. Fate questa ricerca. Allora, sia in Marco non c'è, sia in Matteo non c'è, però in Luca parla anche di epidemie. E disse anche qualcosa di molto interessante. Il Signore Gesù disse: e questo è solo l'inizio dei dolori. Ciò che scopriamo negli ultimi anni è che gli intervalli di questi eventi si accorciano e gli eventi diventano sempre più estremi. Cioè, vale a dire che le cose stanno succedendo negli ultimi tempi troppo veloci. Inoltre, negli ultimi anni sono aumentate i gravi problemi che minacciano il mondo. Io non mi ricordo delle notizie della radio dove magari il giornalista o chi parla aveva delle buone notizie da annunciare. Vedi, sempre delle notizie che ci portano a spaventarci. Sono i problemi climatici. Ultimamente, forse 2 settimane fa, ho sentito che se non si interviene a fermare il clima e le temperature, alcune isole non ci saranno più, non esisteranno più. Certamente chi vuole poi andare a visitare Venezia credo che non ci sarà nemmeno più. Ci sono problemi dell'acqua. Le epidemie, come per esempio i virus, sono sempre di più aumentati. L'aggiornamento nel campo delle armi nucleari ci portano veramente a non dormire tranquilli. Solamente a pensare al Nord Corea, un fanatico che magari continua a fare prove di bombe nucleari. Ma anche l'Iran non scherza. La massa di rifugiati, fate bene attenzione, la massa di rifugiati, si parla di 70 milioni. È molto interessante che tra questi profughi la maggior parte vengono da paesi islamici. Questo ci dovrebbe anche far riflettere. Perché tutto un tratto? Perché non nel passato e ora tutto un tratto c'è questa ondata di profughi e in particolare musulmani? Perché vogliono invadere l'Europa. Yeah? e questo fa parte anche di islamizzare il mondo intero. Mai, prima d'ora, ci troviamo in un mondo completamente connesso. Come mai, prima d'ora nella storia, queste minacce magari non ci hanno toccato a livello mondiale e ora sì? Come mai ci minacciano all'esistenza? Come mai chiedono una soluzione mondiale? Come mai si è sempre di più alla ricerca di un governo mondiale che deve risolvere i problemi e, se necessario, gestire tutto, per esempio, con denaro digitale? Si cerca una soluzione mondiale. È meglio se è una sola persona a risolvere tutto quanto. E con questo ci troviamo sul cammino per capire sempre di più la scena che ci viene presentata in Apocalisse capitolo 13, dove si parla dell'Anticristo. Mai come questi tempi vediamo sempre di più realizzarsi la preparazione per l'Anticristo. Credetemi. Senza dubbio tutto ciò che sta accadendo in questi tempi prepara il terreno all'Anticristo, che prometterà cos'altro? L'aiuto, governerà il mondo e sarà un potente nemico, in particolare dei cristiani. Ora la domanda iniziale: a che scopo questa pandemia? Può essere che tramite il coronavirus Dio voglia risvegliare che la sua venuta non è lontana? Io credo di sì. Può essere che questo coronavirus, il Signore ci sta chiamando a risvegliare anche noi cristiani, specialmente qui in Europa, che ci siamo già addormentati e che magari non facciamo altro, per favore non mi capite male, venire e, tra virgolette, riscaldare la sedia nel culto. Però in che modo siamo noi toccati, risvegliati, a riconoscere i tempi in cui stiamo vivendo? Una seconda osservazione: quello che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo può essere anche un campanello d'allarme da parte di Dio a tutta l'umanità? E credo che non è difficile intuire che il mondo non poteva e non può più andare avanti così. Siamo d'accordo? Non c'è bisogno né di essere profeta e né di essere un credente di capire che il mondo così non può andare avanti. Anche persone che non credono né a Dio e né alla parola di Dio si rendono conto che così non possiamo andare avanti. Difatti tanti personaggi che non credono in Dio si sono già espressi dicendo la stessa cosa. Si parla del riscaldamento globale e delle conseguenze devastanti che, se non interveniamo, appunto, ripeto a dire, alcune isole non esisteranno più. Si parla dell'enorme differenza, e questo nei media lo sentiamo sempre di più, che i ricchi diventano più ricchi e i poveri più poveri. Cioè vale a dire che ci sarà un distacco tra poveri e ricchi in una maniera grandissima. Cioè vale a dire che se continuiamo così, il cittadino medio non ci sarà più, o sarà completamente catalogato dai ricchi o dai poveri. Si parla dell'esplosione dell'inflazione economica, si parla dell'abuso catastrofale delle risorse naturali della terra, eccetera, eccetera. A questo punto vorrei toccare un punto che potrebbe essere interessante a farci riflettere: come mai all'improvviso ci sono miliardi e miliardi di dollari e di euro che prima non c'erano per esempio, la protezione del clima, per combattere la povertà, per aiutare i paesi in cammino di sviluppo, per sistemare ed espandere i servizi sanitari, per riempire i buchi spaventosi nelle casse per la prestazione di case e di assistere i vecchi. Come mai tutto un tratto mettono a disposizione riguardo questo virus miliardi e miliardi? E questi miliardi prima non c'erano. Strano, vero? Non so se l'avete notato. È arrivata la pandemia mondiale e già ci sono i soldi per combattere le conseguenze, per ridurre il più possibile i danni. Intendiamoci, soldi che prima non c'erano. E con questa pandemia il mondo è stato frenato e costretto a bloccarsi in tutti i sensi. Senza questa catastrofe, la follia e l'autodistruzione dell'umanità era nel corso giusto. A volte, sapete, se non succede una scossa, non ci accade qualcosa, noi continuiamo ad andare dritti e prima o poi cadiamo nel burrone. E per essere frenati a volte deve succedere qualcosa, per farci riflettere. Ad un tratto il mondo, per via del virus, si sta rendendo conto del grande bene che in questi mesi è successo al clima, alla vegetazione, alla terra, nel mare. Io sento sempre il notiziario e sento dire mai già da chissà quanti anni non si sentiva respirare in certe città l'aria così fresca. La vegetazione proprio a godere dell'aria pulita, della terra stessa, del mare. Il mondo dell'economia costretto a frenarsi naturalmente solo con la forza, perché di propria volontà non l'avrebbero mai fatto, ha scoperto la sua fragilità, i suoi limiti e quanto poco ci vuole per essere riportati indietro più di 10 anni, in un momento. In un tempo incredibilmente breve si è trasformato in una catastrofe. L'uomo è orgoglioso di quello che ha raggiunto senza Dio, è vero o no? E riflettiamo un po' cosa era successo all'inizio della Genesi con la Torre di Babele. E l'uomo aveva solo un progetto: noi vogliamo innalzarci, non vogliamo essere sperduti su questa faccia della terra, vogliamo essere qualcuno. E innalzarono questa torre, e io la chiamo la torre dell'orgoglio dell'essere umano. E cosa ha fatto Dio per fermare, diciamo, questa follia? Non ha fatto altro che mandare la confusione delle lingue, e tutto si è fermato. Cioè Dio basta solo fare così e tutto si blocca, tutto si ferma. Dio può mandare un virus e tutto quanto si blocca, si ferma. A questo punto mi chiedo, può essere che il Signore attraverso questo virus sta suonando il campanello d'allarme che vuole svegliare il mondo a riflettere se vuole andare avanti così o se devono essere cambiate veramente alcune cose? E aggiungo, magari anche nella vita di noi credenti. Nello stesso momento mi chiedo anche, può essere che Dio voglia dare anche a noi cristiani una scossa per ricordare il nostro ruolo, che siamo luce e sale e messaggeri in questo mondo? Con il tempo della pandemia Dio dà ai suoi figli la possibilità di essere una benedizione particolare, perché noi abbiamo la speranza nel Signore, Ma il mondo che non conosce il Signore non ha questa speranza, vive nella paura. E dove devono aggrapparsi queste persone? Se non al Vangelo della speranza, se non magari a coloro che veramente annunciano la parola di Dio. Il mondo è scosso, la gente ha paura e non sa più in che cosa sperare. Dio vuole servirsi di noi come luce e sale di questo mondo. Può essere che il Signore magari sta facendo suonare questa campana per risvegliare anche noi da un sonno spirituale. Può essere che Dio voglia prepararci per tempi ancora più difficili o per tempi di persecuzione, dove si può solamente sopravvivere se abbiamo una fede forte. Miei cari, verranno altri tempi. E se noi non abbiamo imparato a essere fermi e forti nella fede e nella relazione e nella comunione con il Signore, quei tempi che verranno manifesteranno veramente su quale suolo noi abbiamo fondato la nostra fede. E questi momenti possono aiutarci a riflettere in chi ho posto io la mia speranza. La crisi della pandemia ha rivelato e sta rivelando diverse cose. Un altro pensiero, vediamo la fragilità e l'impotenza dell'umanità e dell'uomo intero. Nessuno avrebbe pensato a una cosa del genere. Avresti pensato tu che nel 2020 sarebbe venuta una cosa del genere? Io no. Che un piccolissimo e invisibile virus possa mantenere il mondo intero in sospeso, paralizzandolo in una maniera veramente mondiale. E sapete quanto è piccolo questo virus? Questo virus è una milionesima parte di un millimetro. Se un millimetro dobbiamo prendere la lupa per vederlo, ora questo si chiama nanometro, è una milionesima parte di un millimetro. Cioè impossibile all'occhio di vederlo. All'improvviso l'umanità viene messa a tappeto, arrivando a conoscere i propri limiti. Tutti quanti stanno riconoscendo i propri limiti. E con grande rapidità viene rimosso il suolo da sotto i piedi. L'umanità si è tanta vantata di aver raggiunto obiettivi così grandi, di aver raggiunto anche i pianeti. E un piccolissimo virus mette tutto a tappeto, tappa la bocca anche ai grandi. L'economia mondiale è crollata in pochi mesi. E qui si nota l'impotenza di una umanità che credeva di avere tutto sotto controllo e di essere invincibile. Anche quella nave, come si chiama? La Titanic. I costruttori hanno detto è infondabile, infondabile. Nessuno riuscirà, no? E il Signore lì in un momento ha fatto vedere quanto noi esseri umani siamo piccoli. Non siamo niente, miei cari. Da mesi il mondo intero è in guerra contro questo invisibile virus e non l'ha ancora vinto. Solo uno è al di sopra di tutto e di tutti. Solo uno ha tutto sotto il controllo e tutto sotto il suo potere. Solo uno è l'onnipotente. Solo uno può darci vero appoggio quando ci viene rimosso il suolo da sotto i piedi. E questo è il nostro Signore. Ecco perché io credo che sia giusto anche in tempi come questi riflettere e dire: ma qual è la relazione che io ho con il Signore? Tempi come questi ci invitano a controllare il nostro fondamento e a chiederci se è a prova di crisi. Un altro pensiero che vorrei portare: questi tempi di crisi rivela la nostra totale dipendenza da Dio. In verità il peggio ancora deve venire, credetemi. E in Luca 21, versetto 11, dice: vi saranno grandi terremoti e in vari luoghi pestilenze e carestie, vi saranno fenomeni spaventosi e grandi segni dal cielo. In Matteo 24, versetto 7 e 8 leggiamo: perché insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Come possiamo dire, cosa possiamo dire riguardo a questa verità? Che dipendiamo totalmente dal Signore. Il Signore è il sostenitore di tutto l'universo, che assicura che ogni singolo pianeta, e credetemi veramente, abbia le sue direzioni. Se il Signore dovrebbe ritirare le sue leggi di natura, ci sarebbe un caos nell'universo. Vedete, il Signore permette la giusta distanza del Sole affinché non congeliamo e non ci bruciamo. E gli esperti sanno, basta solamente un piccolo spostamento del sole e creerebbe un caos su questa terra. Solo lui è il Signore del tempo, delle forze della natura, alle quali siamo veramente esposti indifesi. L'Apostolo Paolo, nel suo famoso discorso ai filosofi di Atene, disse in Matteo 17, versetto 28: in lui infatti noi viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Cioè, in lui noi siamo tutto. In lui viviamo, in lui ci muoviamo ed in lui esistiamo. Sì, questo piccolissimo virus ha fatto capire quanto piccolo e indifeso è l'uomo, incluse le autorità più importanti e i grandi di questo mondo, che possono rendersi conto che non sono altro che esseri umani, delle piccole creature. In definitiva, l'uomo non ha nulla nelle mani, anche se già trionfa di aver trovato la soluzione a questo vaccino, e vedete che in un tempo record, mai ho sentito o si è detto che hanno potuto, diciamo, trovare, e adesso stanno preparando per fare i vaccini, in pochi mesi, di trovare, diciamo, il vaccino giusto. Ora, se è il vaccino giusto non sappiamo. Comunque però, magari si sente dire: viam alles im Griff, viam alles im Griff. Però, anche se l'uomo riesce ora a risolvere questo coronavirus, ma chi ci garantisce che non saranno e non saremo colpiti da un'altra catastrofe dopo, che metterà il mondo nuovamente in ginocchio? Quale garanzia, abbiamo che ora noi abbiamo risolto il problema? Ne possono venire altri. Senza il Signore siamo e saremo persi. In Lamentazioni, capitolo 3, versetto 23, mi piace molto questo versetto, dice: è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. È una grazia del Signore. Cioè, dobbiamo stare zitti, in silenzio, e dire: Signore, se oggi pomeriggio siamo qui alla presenza tua e ascoltiamo la tua parola, è solo grazia, è solo grazia. Laura, è solo grazia che abbiamo superato, mi ci metto anch'io in mezzo, che abbiamo superato questi momenti. che possiamo stare qua e darne testimonianza. È solo la grazia di Dio. Davide scrisse nel Salmo 8, versetto 4, cos'è l'uomo che tu lo ricordi? Chi siamo noi? Che cosa siamo noi? Niente, nessuno. Per noi vale anche, per noi credenti vale anche la promessa che leggiamo in Isaia 41, versetto 10, che il Signore dice, tu non temere, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, ti soccorro e ti sostengo con la mia mano invincibile. Un altro punto che vorrei aggiungere, la crisi della pandemia ci insegna a dover essere più riconoscenti verso Dio, di essere più riconoscenti verso Dio. C'è il detto che dice, quando non hai più quello che hai avuto, impari ad apprezzare di più. Non è così? E noi abbiamo fatto questa esperienza. Durante il lockdown, prima dell'estate, ognuno ha sentito la mancanza di certe cose alle quali, diciamo, abbiamo dovuto rinunciare, vero? Magari noi siamo stati per diverse settimane che non ci siamo incontrati, ci siamo incontrati solo per Zoom. E sentivo più di qualche fratello e sorella dire mi manca la comunione. Apprezziamo noi il fatto che ci possiamo riunire, che ci possiamo vedere? Proprio quando veniamo portati a rinunciare, abbiamo capito quanto valore hanno certe cose che per noi erano per scontate. E quante cose ancora le accettiamo per scontate. Ora, dopo questa esperienza, dovremmo capire quanto riconoscenti dovremmo essere verso Dio di averle avute. Non so se veramente... Io imparo dai bambini tanto. Veramente imparo tanto dai bambini. E quante volte ho sentito dai bambini, Signore, ti ringraziamo per il letto caldo, per un tetto, ti ringrazio per la famiglia, per mio papà, per mia mamma. Quanti bambini non possono godere nemmeno la comunione dei genitori perché si sono separati. Pensa ai contatti diretti che ti mancano con alcuni fratelli, le strette di mano, gli abbracci, visite da amici, le cene o i pranzi in compagnia, che a noi italiani piace tanto e sia giusto anche, gli incontri e le attività nella comunità, cantare ad alta voce, ci incomincia a mancare cantare ad alta voce. Credo che il Signore abbia voluto e vuole farci capire che tutte queste cose, quando le abbiamo, non è per niente scontato, ma sono un grande privilegio che le possiamo godere. Ci insegna ad essere più riconoscenti e apprezzare di più le cose che noi abbiamo ogni giorno e magari le abbiamo per scontate. E ora una domanda, sei tu riconoscente? E come ultimo, con il lockdown abbiamo anche imparato a rinunciare. Abbiamo imparato a rinunciare, perché siamo stati costretti. Quelle settimane di lockdown ci hanno insegnato che si può rinunciare a certe cose e vivere anche senza. Vivere anche senza. E la vita va lo stesso avanti. Tramite questo virus siamo stati costretti a rinunciare, a vivere con delle rinunce. Abbiamo scoperto che la vita funziona anche senza certe cose. Può essere che il Signore durante il tempo di questo lockdown abbia voluto farci capire che anche dopo la pandemia potremmo farcela senza certe cose per aver più tempo per altro che abbiamo imparato e apprezzare sempre di più. Per esempio, il tempo come coppia e come famiglia. Io sentivo anche certe documentari dove si discuteva dei vantaggi che ha portato anche questo coronavirus. E ho sentito anche questo lockdown ha fatto bene alla mia relazione di coppia, ha fatto bene alla mia famiglia. Siamo stati costretti a stare a casa, la quarantena è stata una benedizione. L'abbiamo sentito anche da parte di Angelica, che tutto un tratto ha dovuto distaccarsi, grazie a Dio che ha potuto anche rifletterci sopra. Il tempo per stare a casa o il tempo che abbiamo dedicato di più a Gesù nella preghiera, nella lettura, magari a leggere anche dei libri che non avevo mai il tempo di leggerli, tutto un tratto ho tanto tempo e magari ho preso dei libri cristiani buoni e ci hanno dato tanta di quella edificazione. Magari il tempo anche di chiamare una sorella, un fratello. E fare una bella chiacchiera. Forse il Signore ha voluto mostrarci o farci capire che dobbiamo riflettere sull'uso del nostro tempo. E veramente questo lockdown ci ha insegnato altre cose che nella frenesia di ogni giorno non potevamo mai apprendere. In questo periodo stiamo sperimentando un rallentamento e stiamo facendo l'esperienza che la vita funziona anche più lentamente. Il fatto è che qualcuno o qualcosa ci deve frenare, se no noi andiamo a sbattere contro un muro. E questo virus è servito anche a questo, a dare un'altra svolta nella nostra vita. Sapete cosa ho sentito? Una statistica che i psicologhi ora hanno meno lavoro perché c'è meno stress. I medici addirittura hanno scoperto che ci sono meno attacchi di cuore o anche malattie causate dallo stress, perché le persone tutto un tratto dovevano frenarsi, rallentarsi. La vita non è una corsa, perché noi non siamo stati creati a questo genere di società che va sempre più veloce, capite? E noi ci stiamo ammalando e non ce ne stiamo accorgendo perché l'essere umano non è creato per questo sistema. Ed è veramente un bene quando capiamo, quando ci rallentiamo. Sentivo di una sorella che diceva: ebbene che io ora riduco le ore di lavoro per avere più tempo per i miei figli. Gloria a Dio. Sempre più soldi, sempre più soldi. Però poi alla fine riconosciamo che ci stiamo distruggendo. E se non c'è qualcosa o qualcuno che ci frena, noi continuiamo. Voglio fermarmi qui. Certamente c'è molto di più da apprendere di questo tempo, che a volte magari noi preghiamo che passa presto, ma io credo che ci dobbiamo abituare che verranno altri tempi e dobbiamo imparare come affrontare questi tempi, come affrontare magari altri problemi, altre catastrofi, altre malattie, come ci dobbiamo comportare. E io c'ho una sola risposta. Dobbiamo imparare di vivere sempre di più dalla dipendenza di Dio. Noi viviamo per la grazia di Dio e continuiamo a vivere solo per la grazia di Dio. Non lo dimentichiamo, altrimenti ci troveremo in difficoltà a non capire più come e cosa Dio vuole insegnarci. Amen.